ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. 16ª puntata.
Due giorni si riposò a digiuno Artemisia, uno a Troyes, uno a Nogent, ma a spasso per le città non andava. Aveva fatto amicizia con le stanze strapazzate delle osterie, dove cercava invano servette cantatrici come Delfina. E poi non aveva denaro per la carrozza né fiato per girare a piedi. Stava imparando i suoni della lingua e sempre meglio le riusciva di riconoscerci frasi e modi che non avrebbe saputo ripetere e che le sembravano sempre gli stessi, massime procedendo verso Parigi, che ognuno le chiedeva con premura se andasse fin là. Lei rispondeva di sì e aggiungeva «per Inghilterra», ma si dovette accorgere che questa notizia non piaceva ai viaggiatori e c'era spesso chi la guardava con sospetto. Sui primi di novembre le ritornarono i colori e principiò a risentire, ma con una nuova intolleranza, quel bel franc dettole in faccia la prima volta a Marsiglia da un gradasso dalla mano lunga. Non occorreva parlare francese per capire, ed era per lei uno stupore quasi stizzoso, come se un brutale accattone avesse ritrovate le sue tracce e non si stancasse di importunarla. Essere ancora bella alla sua età e coi segni di quell'età sul viso le parve un segno di vergogna ed una beffa, e non fu per pudore che si difese a Provins dai goffi assalti del gentiluomo campagnolo che era salito in vettura col suo cane, per indignazione fredda, quasi col gusto di menar le mani nel corridoio oscuro dell'osteria, dette di gomito nella barbaccia dell'uomo, e così avesse avuto un'arma se ne sarebbe servita a furia. Si ritrovò crudele, quasi sanguinaria. Non aveva impugnato il coltello contro Agostino, non aveva dipinto il grosso sangue di Oloferne. Così di nuovo si vendicava di essere donna, perché di essere donna di nuovo era stanca. Madonna rimaneva, e a Parigi si risolse di alloggiare da monache, che delle osterie sempre più affollate e fragorose non le pareva di doversi più fidare. Chiostro, cappella, giardino da re, grandissime sale, ma il fango alla porta di strada rendeva impossibile l'uscire a piedi. Come a Genova, lettere da presentare ce n'erano tante, tutte procurate a Roma dal diligente Francesco, e portavano i nomi dei più grandi signori di qua, gente di corte, religiosi di polso, artisti di reputazione. Ed ecco che, come a Genova, Artemisia si fa pigra e svagata, lenta a vestirsi la mattina, e passerà magari 2 ore a guardare dalla finestra come cadano le foglie nel giardino del monastero. Fare anticamera, inchinarsi, sorridere, fingere o sforzarsi di capire, sostenere il proprio nome, questo gran fardello che pesa così poco in solitudine, sono le faccende che ripugnano alla pittrice. E di chi ha bisogno, dopo tutto? 100 e più tele ha dipinto, di cui non era scontenta, e sono appese a nobili pareti in buona luce, laggiù, in Italia. Qualcosa esiste a dimostrare che Artemisia ha vissuto, che una donna sa dipingere come un uomo, meglio, magari. È tardi per maggiori ambizioni, è presto per rinunciare a soddisfarsi. Dipingerà ancora, ma non per Monsignor di Guisa o per il connestabile. Lei va in Inghilterra. È in convento per la prima volta e le piace di averlo sempre presente, di gustare una condizione a cui suo padre l'aveva destinata per scamparla dai guai, e che a momenti le è sembrata una magnanima dimostrazione da tenersi in serbo per chiudere la vita. Le monache, per male che ne sentisse dire, le ha sempre onorate con pungente nostalgia di peccatrice, e lo intendeva Porziella, che per contrastarla si affidava alla reverenda madre e ne copiava i modi. Era costei una donna lustra e grassa, di lingua potente, sebbene un po' blesa, e Artemisia la temeva. Ma qui, introdotta e non assistita, anzi lasciata a se stessa come ospite, fu soltanto la quarta sera del suo arrivo che, dietro un tavolo dal tappeto rosso, stirato agli angoli con un rigido a piombo, vide la madre superiora in figura di nana. Una nana contraffatta nel viso, gli occhi come due tumori lividi, e reggeva nella corta destra un greve pastorale di ebano e oro. Le sue vesti di lana fine erano orrendamente attillate. Un'altissima anziana pencolava su di lei e, facendosi un cino, arrivava al suo orecchio. La nana era giovine e pronta, rispondeva velocissima e anche rapidamente si muoveva, trascinandosi come su carrucole snodate in ogni direzione. La sua disinvoltura deforme era arrogante e signorile. Oltrepassando il tavolo, si mosse verso Artemisia e la fissava senza benevolenza, con un ghignetto di malizia contenta. «Belle personne», sussurrò, quasi ammiccando a se stessa, e alzando il pastorale si avviava all'uscio. Due novizie dai veli bianchi si affrettarono dietro di lei, piegando le loro giovanili stature a tutelare, a servire quella mostruosità preziosa. Dalla porta, in fondo alla sala, poteva scorgersi una siepe di donne, di vedove, come l'acconciatura dimostrava, ritte ad aspettare. Di notte, quando gli alterchi delle strade cessavano, che sempre si litiga a Parigi, e risate, beffe e canti si spengevano sui passi lontani delle pattuglie e delle gioiose brigate, il silenzio del convento cominciava a brulicare di fruscii, di picchiettii, di sussurri che di colpo cessavano, riaccendendosi poi di andito in andito. Un uscio sbatteva. Pareva d'esser certi che qualcuno corresse precipitosamente a piedi scalzi. Una volta si intese una voce giovane e disperata implorare distintamente «Por amor de Dios!», mentre un oggetto pesante trascinato a fatica sul pavimento faceva vibrar le pareti. Di giorno tutto è tranquillo, tutto è ordine e campanelli misurati. Le converse in ginocchio non finiscono mai di lustrare pietre, legni, metalli. Imbracciando le larghissime gonne per non sporcarle, passa Madame di Lorré, vedova pensionante a vita, intrigante in esilio, unta di canfora da capo a piedi. La segue il gatto bianco dalle gambe lunghe, dal muso triste di fantasma. Si ferma e domanda a voce alta, echeggiante, da sorda a sorda: «Andate a corte?» «Tutti vanno a corte a Parigi». Ma Artemisia rimanda l'uscita di giorno in giorno, non sballa i suoi quadri e neppure i quadrucci destinati a complimentare i protettori. «Questo», aveva insinuato Francesco, «a Monsignor Nunzio, che lo presenti al cardinale. Questo al signor di Béthune. Forse il re lo vedrà, i nudi di femmine dovrebbero piacergli». Ancora una volta seduta presso la finestra, una finestra da cui si vedono tetti aguzzi e lontano il Pont Neuf con la lanterna, Artemisia piglia sopra pensiero la matita e abbozza di memoria la testa di Delfina, larga di zigomi e incantata di canto, con quella smorfia geniale e sorridente d'una così gentile malizia, verde, piombo e biacca, che altro per il volto di Delfina color di terra affaticata. Ma le vedove del parlatorio prima la discussero a lungo, Artemisia, poi non ressero alla curiosità ad accostarla. Seppero farsi capire, il nome lo pronunziavano già a modo loro, della condizione non parevano persuase. Subito domandarono dell'età. Quel numero 40, afferrato come una preda, parve riempirle di gioconda sorpresa e se lo ripetevano con ammirazione. «Vedova?» «Vedova, sì», rispose Artemisia, con gli occhi a un tratto pieni di lagrime. Divenne il loro balocco. A tutte le ore la visitavano in camera. Qualche quadro fu sballato per forza e i quadrucci di omaggio passarono nelle loro mani, richiesti con ardore, mercanteggiati con furore. Fissarono di portarla a spasso. Bisogna visitare Parigi. La menarono al Palais de Justice a tastar merletti e sete che nessuna comprava, ma la regalarono. Pescando nei loro cassetti, le offrirono un vecchio ventaglio del belletto rosso, pastiglie alla resina profumata. Un'intera mattinata la costrinsero ad aspettare sotto le torri del Pont Neuf la carrozza del Richelieu. Mai Artemisia aveva visto tanti funamboli, suonatori, facchini, soldati, asini, pecore, cavalli, tutti lesti, in tripudio arrogante e battagliero. Anche le bestie che scalciavano a benedizione le rubarono il suo bel fazzoletto di seta carnicina, ma accortasene mai volle dirlo, sebbene ne sospettasse un fanticello a piedi e ginocchi nudi che tirava su dal naso con gli occhi spaventati e somigliava a Delfina. E mentre lo guardava, le vedove la tirarono per la falda, per la manica, la presero per mano e la trascinarono quasi sotto i cavalli del cardinale. Come un lampo passò la carrozza, scortata da una mano di cavalieri sfrenati e rossi, che le pietre e sino il fango ne sprizzavano scintille. Quasi si sgomentò, sentendosi fragile su quella piazza avida e gremita sotto un cielo basso, tutto grigio, e nessuno curava se piovesse. Dopo si rammentò d'aver visto allo sportello scintillante del cardinale un cagnolino, no, un gatto bianco e piccolo, molto spaventato. Di lì a poco le mutarono stanza d'autorità, come fosse una monaca davvero, e dalla cella che occupava la passarono in una gran sala nuda, freddissima in quel novembre. Il letto era chiuso nel muro e misurava quanto uno stanzino. 15 cavalieri, facevano intendere le vedove con le dita aperte a ventaglio, ci avevano dormito comodamente al tempo del gaio re Enrico. Quelle vedove la condussero finalmente al Louvre. Una fiera di gente che parlava a gragnuola, tossiva, sputava senza malizia nel riguardo che in terra ci pareva un lago, e poi si rompeva le costole per capire nella galleria dove passeggiava il re. Pestata, sgualcita, mal difendendosi dalle manacce dei nobili provinciali vogliose e prepotenti, Artemisia torna a risentirsi, perde la calma, si sdegna in italiano e recupera l'antica albagia. Questa corte non le gusta, che lei è tutta di Spagna e va a Londra. Sorte che le vedove non intesero e quei nomi parvero loro termini di paragone tutti a vantaggio di Parigi. La pittrice per l'ira divenne molto rossa, anche senza belletto, e perché le compagne s'eran cacciate in mente di veder cenare il re, non le fu difficile perderle tra la calca. Quando Artemisia è adirata, non teme un esercito. La petite blonde, che quella sera diede una ceffata a Saint Mars mescolato alla folla, e a cena lui non finiva di riderne, era lei che al lume delle torce gli parve una giovinetta piccante, e sola se ne tornò al suo convento, Madame Artemisia, senza chieder la strada a nessuno, guazzando nel fango arditamente con le ricche gonne fradice. Lo sdegno e il disgusto la riscaldarono sin nel letto freddo, dove si addormentò di colpo. Fu fortuna che le durassero sdegno e disgusto sino all'indomani e oltre, che le vedove la motteggiavano per essersi perduta, per i suoi fini, dicevano. Lei si rimise in contegno, fece alla meglio i conti di cassa, vide che c'entrava da noleggiare una carrozza almeno per 4 giorni e si fece portare in giro finalmente a presentare le lettere scelte fra le meno impegnative. Sperperò così le 4 tele d'imperatore destinate alla regina Enrichetta, donandole d'impulso e senza ragione a gente screditata, un creato del Pussino caduto allora allora in disgrazia, un capitano milanese che tornava in Italia, l'orfana zitella di un pittore limosino che era stato a Roma e aveva empito la casa di Anticaglie. Con costoro, stupiti e divertiti, seguitò a sfogare, spiegando a voce alta e colorita che in questo paese non potrebbe vivere. Popolo indiscreto, strade da pezzenti, il pane cattivo, attillature ridicole. Pur focosi e permalosi, tardi i francesi avvertivano le offese e pensavano a come avrebbero dovuto rispondere. Per Natale il capitano raccontava a Milano di aver incontrata a Parigi la donna più stravagante del mondo. Ma già Artemisia aveva ripreso il suo cammino. Il moto delle vetture, subito, passivo, ricominciò a tenerle luogo di attività. Placò quel fervore di faccende e di parole non convincenti e pur necessarie ormai a staccarla senza scopo preciso dai luoghi dove si fermava o ci sarebbe rimasta per sempre. Di tappa in tappa, sui sedili di cuoio logoro, riprese a nutrirsi di pensieri torbidi, svolti e riavvolti monotonamente intorno a immagini di vita irrevocabile, disapprovata, non mai finita di soffrire. La campagna era una landa nuda, la gente più nuda ancora nel freddo settentrionale, pelle di terra livida, ginocchia macilente o rossori violenti, frenetici. Accorrevano alle fermate delle vetture i bambini col loro fischietto di legno, il bastoncino mondato e i cani pelosi imbrattati di creta. Pareva non sentissero fischiare quel vento aspro e cadere la pioggia rude. Sulla soglia delle capanne, dal tetto di paglia marcia, le madri, bel sangue di donne alte, filavano dalla conocchia, mentre a sciami bambinette industriose circolavano recando per i viaggiatori brocche di latte, focacce grigie di cenere e quel loro sidro. Instancabilmente, sporgendo il viso ritornato pallido e grave, Artemisia fissava quella povera canaglia sparuta, con cui le pareva avrebbe potuto intendersi meglio che con la plebe di Napoli non fosse stata la lingua, sempre più astrusa e aggrovigliata. Era corto di denaro e l'elemosina non poteva più farne, sicché, distogliendo lo sguardo, lo posava sull'orizzonte piatto, cielo immenso, immensa terra, qualche accenno di sole paglierino, stagni per ogni dove e boschi neri su collinette grigie. Ritirava la testa dallo sportello, l'abbandonava in quella positura di stanchezza estrema che l'aveva dispensata dalle chiacchiere coi compagni di viaggio dopo la malattia di Noa. Non le pareva che la meta del lungo cammino si avvicinasse e di nuovo le ripugnava il futuro, in cui di nuovo sarebbe stata persona nominata e distinta, fonte di dolore. Si cominciò ad andare per acqua, per certi canali rasi, in gran barche, tirate da cavalli enormi, schizzati di fango fin sulle criniere bionde o grigio argento. Arrivarono a Calea a mezzogiorno, essendosi levati di notte, e la luce pareva di primo mattino. Un altro porto, ma i segni del traffico quasi non avevano colore, disegnati sul grigio dell'aria in nero inchiostro e appena lumeggiati di giallo. Anche qui intrico innumerevole di alberi e cordami, alti castelli di navi all'ancora, ma quell'ingrifarsi, torcersi, arricciarsi di prore ornate, vele, argani formidabili, sembrava attutito, insordito e insieme giustificato e consunto dal rigore dell'aria e della luce, dalla densità dei vapori che a tratti lambivano l'acqua e la lasciavano, ritirandosi, liscia e nera. «Ecco il mare e oceano», sentenziò guardandosi in giro il fiorentino che aveva sempre parlato in tutte le lingue e Artemisia avrebbe voluto essere turca per non intenderlo. Ma quella parola le fece impressione. Non ci aveva ancora pensato che quel mare si chiamava oceano, l'oceano dei viaggi avventurosi e senza ritorno. Assaggiando per la prima volta birra calda e la risputò nel fazzoletto sulla soglia di una baracca nera, lucida, senza fuliggine, sentì di fare un altro passo verso una libertà sconfinata e disumana, l'affrancamento dai ricordi, improbabile l'esistenza di Napoli, della sua casa, di Porziella, da lei partorita. Difficile, quasi impossibile richiamarsi a quel gesto di Antonio, già pervicace e intollerabile, che tocca e stringe la mano della moretta. Sfocata ogni memoria, dalla più lontana alla vicina, come stesse calando in una valle, e la discesa è dolce, ma a poco il cielo si restringe e non è più largo d'un secchio. Dicono che si aspetta per imbarcarsi la marea alta. Che cosa nuova alle sue orecchie e di cui si trova curiosa come una bambina che non pensi né a ieri né a domani. Questi marinai inglesi parlano poco, a suoni brevi, camminano con meno iattanza degli altri e si direbbe con meno bravura, quasi non consentissero al mare, pure vanno di volo. Il vascello era piccolo e fu Ventura a esservi ammessi, che navigava per conto di certi cavalieri di Malta e non vollero moneta. Vi era anche una donna, ma non si vide. C'era l'ordine che tutti stessero al coperto, ma Artemisia non volle persuadersene e fuori rimase, scuotendo la testa a quelli della ciurma, pure non la costrinsero. Per compagnia ebbe accoccolato ai piedi un cane nero dagli occhi gialli, buono e zitto che era una meraviglia. Non si sapeva di chi fosse, ma tutti i marinai passando l'accarezzavano e gli offrivano il biscotto. Senza accorgersene si entrò nella nebbia fitta e di continuo suonavano campane. Pareva dovesse uscir messa, ma di messa non si può parlare in Inghilterra, che non se ne dicono, salvo che per la regina, che è cattolica. Questo Artemisia lo sa, ma non sapeva quanto l'avrebbe colpita il riflesso che non ci sarebbero più chiese dove entrare a sedere su un banco in silenzio per riposo, come aveva sempre fatto. Racconti di ferocia luterana, preti impiccati, fedeli bruciati vivi, risorsero nella memoria da referti casuali, ma pur non erano credibili in quest'aria diovatta e fra questi uomini calmi dagli occhi celesti. Qui finisce l'occasione di parlare e anche l'istinto. È come trovarsi fra uccelli e voler decifrare il loro verso. I rapporti con questa gente sono accenni sobri e con punti, non più da sordo a sordo come in Francia, ma da muto a muto. Né fanno lega tra loro gli inglesi, mentre parlano non muovono le labbra e di rado si guardano. Tutta la notte convenne rimanere a bordo, che s'era levato vento e non si poteva sbarcare. Al tramonto, che calò rapidissimo, l'impressione fu d'essere in inferno, prigionieri abbandonati, nero tutto, fioche le lampade come uova sode tra la nebbia e sempre campane. Il vascello rullava per tutti i versi, il cane guaiva piano al buio. Artemisia cercava la strada per tornare al coperto e mai l'avrebbe trovata se un marinaio non ce l'avesse spinta senza una parola. Dentro gemiti, sospiri e le solite catinelle. Di letti non si ragionava, ma Artemisia trovò modo di stendersi in terra e fu certa di prender sonno. S'era avvezzata al fracasso del mare, vincerlo dormendo le piaceva. Quando si svegliò, fra quei corpi di malazzati e stralunati, si sentì fresca e alacre. Il mare era liscio, grigio, appena squamoso, scomparsa la nebbia. Vide una gran roccia bianca, pulita e nuda, come un grande osso, e così vicina e imminente che pareva di toccarla con la fronte. Era la costa, il suolo d'Inghilterra, una parete senza prodo da sbatterci contro come rondini cieche. Ma la nave non ci sbatté e si vide Dover, poche casette, un porto deserto. Questa è una terra piccola, distanze di poco conto, voci come brusio, colline, campi, alberi, credi di misurarli a palmi. Il cielo basso anche qui, ma fatto a scodella, circoscritto in proporzione della terra, e mai alte montagne ci potrebbero capire. Capanne come pollai, coi loro tetti di strame grigio, carrozze assai proprie, ma piccoline anch'esse, e piccoli parvero anche i cavalli, se non che ogni cosa e ognuno ad accostarsene ritornava alla misura regolare, e anzi la gente era alta, bella, vigorosa, non più di Orazio Gentileschi tuttavia, che parve un di loro, diritto, come quando era partito d'Italia e con quelle pupille grigie, quella barbetta spiritosa che ancor canuta non era, se lo trovò davanti a Canterbury mentre scendeva di vettura e non sapeva di dove fosse scaturito, così presente, fedele alla sua forma antica da non provarne neppure sorpresa, gioia, sì, immensa gioia. Le pose quella sua mano leggera sulla spalla e disse: «Sei qui, bambina». Ogni affanno sparì ad Artemisia.